La rivista.
Oggi nel nostro spazio riviste parliamo di ironia e di come questa, da strumento critico, oggi è divenuta un dispositivo di immunizzazione, un'arma deresponsabilizzante. L'articolo da cui prendiamo le mosse oggi si intitola «L'ironia ci è sfuggita di mano» ed è stato scritto da Giulia Scomazzon sul sito culturale Lucy sulla cultura. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Grazie a lei, è Giulia Scomazzon, lei è una scrittrice saggista, nel 2021 ha pubblicato il suo primo saggio teorico Crimine, colpa e testimonianza per Mimesis, focalizzato sul genere true crime. La paura ferisce con un coltello arrugginito del 2023, il suo esordio narrativo, con il quale ha vinto il premio Bagutta opera prima, mentre nel 2025 ha pubblicato il suo primo romanzo di funzione 8.6 gradi di separazione per Nottetempo. Giulia Scomazzon, nel suo articolo lei sostiene che l'ironia, da arma di smascheramento del potere, è oggi diventata un'arma utile alle nuove destre. Che cosa intende con questo?
Beh, anzitutto parto dal presupposto che l'ironia di fatto è sempre stata politica. E, nell'articolo cito tra gli altri proprio Socrate e quindi mi colloco nell'Atene in cui in primis l'ironia viene adottata come arma su sponde diverse, da una parte Socrate ma dall'altra parte in uno schieramento quasi opposto per visione l'opera del commediografo Aristofane, quindi due modelli in cui mentre Socrate usa appunto l'ironia per mettere in crisi le certezze condivise, per destabilizzare il discorso dominante all'interno della polis, Aristofane invece la utilizza in difesa della tradizione civica ateniese, come l'opera Le Nuvole, no? Dove prende proprio, cioè ridicolizza pubblicamente Socrate, ne fa un emblema, un simbolo della decadenza culturale ateniese. Quindi sin dall'origine di fatto l'ironia si presta ad essere uno strumento contendibile da parte dei conservatori così come dei riformatori. Quello che cambia credo oggi in maniera profondissima ovviamente è il contesto mediatico. Proprio nei social l'ironia non sembra più soltanto votata alla critica del potere, anzi al contrario spesso lo sostiene e nel sostenerlo o nel criticarlo comunque di fondo permette di parlare senza esporsi davvero in relazione al potere. Questa cosa è particolarmente evidente negli Stati Uniti con il fenomeno del meme war, dell'alt-right, quindi con quella campagna politica sui social di sostegno al mondo MAGA, sostanzialmente con la produzione di contenuti aggressivi, spesso esplicitamente classisti, razzisti, maschilisti, eccetera, veicolati sempre sotto forma di scherzo. Credo che questo anche è un'ondata che in qualche modo arriva anche in Europa come forse forma di reazione a una fase culturale che è stata percepita a lungo, no? La cosiddetta cultura woke, come eccessivamente normativa o moralizzante e come quindi una sorta di controllo preventivo della risata in sé. E in questo senso mi pare appunto che l'ironia sui social che fanno campagna elettorale più probabilmente oggi della televisione, dei media classici, chi parla poi, chi usa l'ironia in funzione politica può sempre poi trincerarsi dietro al era solo una battuta, era solo ironia. E in questo senso appunto parlo di un dispositivo di immunizzazione più che un dispositivo critico e trasformativo.
Insomma, stavo solo scherzando, la mia era soltanto ironia, una frase dietro alla quale si nasconde invece la liberazione, no? In qualche modo anche dei luoghi comuni, dei pregiudizi che prima magari non si osava dire, che adesso grazie all'arma dell'ironia si possono così pubblicare, rendere pubblici sui social per esempio o sui media. Tra l'altro Giulia Scomazzon, lei cita l'autore americano David Foster Wallace e le sue riflessioni sull'ambiguità dell'ironia. Qual era la sua posizione sull'argomento?
Sì, in questo passaggio David Foster Wallace è effettivamente fondamentale, perché è stato uno dei primi scrittori a capire come l'ironia all'interno della cultura contemporanea avesse smesso di essere fondamentalmente liberatoria. E il riferimento è a un importante saggio che è Unibus Pluram, che è stato scritto negli anni 90, dove appunto Wallace osserva come la televisione e la cultura pop americana in generale avessero perfettamente assorbito l'ironia controculturale, no, degli anni 60 e 70, e in quel modo ciò che era nato come un'arma appunto per criticare un sistema era poi diventato il linguaggio stesso del sistema, attraverso i rimandi, i pastiche, il politicamente scorretto anche, eccetera. E però nel suo saggio Wallace evidenzia come l'ironia abbia un fortissimo potere diagnostico, non è che smetta, cioè riconosce che l'ironia è in grado di smascherare l'ipocrisia, di rivelarci il falso, di distruggere certe illusioni prodotte dal sistema. E il problema però è che, e quello è un problema anche che in qualche modo lo accomuna alla lettura invece di Kierkegaard, il problema è che poi l'ironia sa ciò che distrugge, non sa ciò che vuole dopo averlo distrutto, no? Sostanzialmente. Tornando a Wallace, la sua impressione, guardando al sistema dell'industria culturale americana, vede che attraverso questa sussunzione di un'ironia totalizzante si creano spettatori anche genti, acuti, ma sostanzialmente paralizzati politicamente. Se quell'ironia portasse ad una percezione di un sistema poi troppo complesso per essere criticato. E per questo la sua risposta poi in questo bellissimo saggio finale è una proposta, no? Una proposta di torno a quello che lui chiama una nuova sincerità, cioè il coraggio di parlare seriamente sapendo di correre dei rischi, quindi l'ironia non più come schieramento, ma un'ironia coerente con l'ipotesi di assumersi delle responsabilità e dei rischi.
Dunque,
quindi, sì.
Dunque, ironia come forma, no, di immunizzazione, ce lo stava raccontando, è un po' l'idea che David Foster Wallace lancia, come ci raccontava, negli anni 90. Lei, Giulia Scomazzon, utilizza l'ironia nella sua scrittura, ma qual è il tipo di ironia che invece non ha questa funzione di dispositivo di immunizzazione? La sentiamo un po' male, magari se può avvicinare il telefono.
Sì, io parlo anche un po' più ad alta voce probabilmente.
Perfetto.
Appunto l'articolo nasceva da questo conflitto, la domanda era io personalmente da scrittrice non mi sento di dismettere l'ironia, che trovo fondamentale, coerente con miei interessi di scrittura, ma così come l'ironia si trova anche in tantissimi romanzi di Wallace, per intenderci. A me però appunto interessa un tipo di ironia che non abbia alcuna funzione di immunizzazione, di protezione, né nei confronti di chi scrive, né nei confronti del personaggio che la usa, anzi che sia declinata prioritariamente, no? Attraverso un'autoironia, quindi come un dispositivo invece adatto ad esporre le fragilità e le ambiguità di un personaggio. E perciò un'ironia che è rivolta anzitutto contro se stessi, contro i propri pregiudizi e forma uno sguardo del personaggio che ha il ruolo di attivare una sorta di lente deformante per il personaggio, che è una lente deformante protettiva, ma che comunque permette di avvicinarsi a qualcosa di troppo serio per essere detto frontalmente. Ma in quest'ottica l'idea è pensare all'ironia non come un punto d'arrivo, ma come un sistema che accompagna un passaggio di fragilità per poi arrivare a qualcosa che non può più essere detto o percepito sotto la forma ironica. Quindi in qualche modo il mio obiettivo era ribaltare l'ironia cinica, distruttiva, dissacrante, ecco, ci ha consegnato tanta letteratura postmoderna, d'altra parte.
Eh sì, letteratura postmoderna e ironia, anche questo è un tema che magari affronteremo un'altra volta con lei, Giulia Scomazzon, perché il tema che affronta nel suo articolo su Lussi sulla cultura è estremamente interessante. L'ironia ci è sfuggita di mano, questo il titolo. Io la ringrazio per essere stata con noi.
Vi ringrazio e buona giornata. Grazie mille.